Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è giovedì 7 maggio. Chi vi parla è Stero Dubaldi. Vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali, quelle dei siti web. Oggi ci sono diverse notizie, le prendiamo tutte dal sito di Radio R. Intanto una triste notizia, quella dell'arresto di una donna di 48 anni che è accusata di maltrattamento nei confronti dei suoi genitori. Una situazione che, secondo quanto hanno accertato i carabinieri recanati che seguono da tempo appunto questa vicenda, è una situazione che si ripete appunto da diverso tempo, per cui alla fine c'è stato un provvedimento da parte del GIP e GUP del Tribunale di Macerata nei confronti di questa 48enne che ora è stata posta agli arresti domiciliari, ma in realtà lei è stata ricoverata presso l'ospedale, il reparto psichiatrico appunto dell'ospedale di Citonova Marche, e lì rimarrà in regime di detenzione domiciliare finché appunto poi non si deciderà come poter diciamo così prendere altre decisioni nei suoi confronti, tanto per tenere lontano dei genitori ottantenni che mutualmente stanchi di queste vessazioni da parte di questa donna, così almeno quanto si dice nella nota dei carabinieri, mutualmente hanno deciso anche di collaborare per poter porre fine a questa vicenda appunto che per loro era diventato un incubo. Questo è quanto, dicevo, triste storie di questa donna recanatese. Per quanto riguarda invece la protesta che c'è stata a livello provinciale per la discarica portata avanti dal comune di Montefano, c'è una nota sempre del sindaco di Montefano, Angela Barbieri, che ieri mattina appunto ha protestato davanti alla sede dell'ATA. Dice la Barbieri, dice che con un colpo di mano la maggioranza di centrodestra e il presidente Gentilucci la butta tutta in politica. Naturalmente la Barbieri ha fatto passare una mozione presentata dal sindaco di Citonova Marche Giarrapica, con la quale si introducono nuovi pesi e criteri per l'individuazione del sito. Le analisi scientifiche dell'Università Politecnica delle Marche peseranno soltanto il 60% del punteggio finale, mentre per il 40% conteranno anche altri ulteriori criteri, questo magari per stravolgere la graduatoria che era stata fatta inizialmente. E naturalmente questo è sicuramente un'iniziativa che, portata avanti dai comuni di maggior peso, possa alla fine penalizzare, fra virgolette, che secondo me se ne avvantaggeranno, perché sono talmente coglioni quelli di centrodestra che faranno del tutto, come loro dicono, questi di centrosinistra che sospettano che, essendo la maggioranza dell'ADE di centrodestra, faranno sì che la discarica cada in un comune di centrosinistra, cioè o Petriolo o Montefano o Pollenza. La questione è questa, che quindi quelli di centrodestra faranno del tutto perché questi comuni se ne avvantaggino dal punto di vista economico, perché fare una discarica oggi è come avere un tesoretto in casa. Guardate Cingoli, no? Che Cingoli non era una giunta di centrosinistra, ma era una giunta di centrodestra, perché è stata governata da parecchio tempo da Filippo Sabatamartini, poi è passato al suo pupillo, il sindaco Vittori. Ecco, è una giunta quindi moderata di centrodestra, e loro ci hanno fatto i soldi, nel senso che hanno arricchito il comune di Cingoli. Per cui questi di centrodestra, se effettivamente quanto dice la Barbieri è vero, che cercheranno di far sì che la discarica venga a cadere su un comune comunista, fra virgolette, no, i comunisti se ne avvantaggeranno. Ecco, detto questo, è inutile continuare a leggere la Barbieri e le sue lamentele, perché molto probabilmente o le fa in maniera diciamo così strumentale per pararsi naturalmente nei confronti dei suoi elettori, per dire: io ho fatto del tutto, ma come vedete non ho potuto evitarlo, e poi naturalmente ne coglierà tutti i frutti che possono derivare dalla presenza della discarica temporanea nel suo comune, oppure ci crede veramente che la discarica sia un elemento negativo per il territorio, e e non ci posso fare niente se uno è di questa opinione, naturalmente da cosa possa derivare questo non si sa. Allora, poi invece abbiamo la Reganatese, perché a quanto pare, quindi alla fine tanto tuonò che alla fine piove, perché la Reganatese ha presentato una sua denuncia, un suo esposto, proprio contro la mancata penalizzazione del Chieti, un esposto che naturalmente potrebbe far scivolare la partita del play-out che è prevista per domenica prossima. E qui nel comunicato si dice: l'Unione Reganatese, in persona legale rappresentante pro tempore presidente Massimiliano Guzzini, rende noto che in data odierna, dice, assistito l'avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna, è stato presentato alla Procura Federale della FIGC atto di giustificazione affinché l'organo inquirente e requirente della giustizia sportiva, a tutela della regolarità del campionato di Serie D, eserciti le prerogative previste dal Codice di Giustizia Sportiva anche nell'ottica dell'impugnazione da parte della Procura della statuizione assunta dal Tribunale Federale Nazionale relativamente al deferimento della società Chieti e del suo legale rappresentante. In tale procedimento, vabbè, questo è un linguaggio legale burocratese che francamente, e poi avrà fatto ricorso perché si possa rivedere la decisione che era stata presa dalla giustizia sportiva, che giustizia in realtà secondo Guzzini non c'è stata, perché Chieti è stato semplicemente non penalizzato in termini di punti in classifica, ma ha subito una sanzione di 5.000 euro e un'interdizione del suo rappresentante per non so se qualche mese, non lo so, dall'attività. E questo è quanto. Adesso naturalmente ne parleranno nella giornata di domani a proposito della trasmissione sportiva, appunto, chi sarà in studio e chi è più preparato del sottoscritto ad affrontare simili argomenti. Poi abbiamo anche il Liceo Leopardi Recanati, che tra i finalisti nazionali del Ben for Chance. Il 28 maggio ci sarà la sfida a Roma e quindi tanti auguri. Poi abbiamo anche Recanati in arrivo, interventi in manutenzione nelle scuole di San Vito e le Grazie. Il Comune di Recanati riesce a catturare altri 200.000 euro che serviranno per mettere a posto anche la parte della scuola San Vito che non è stato oggetto di intervento pur durato 3 anni e con un costo particolarmente rilevante, perché questo era stato utilizzato per la scuola materna e per la scuola media, non per la primaria, per cui la scuola primaria adesso gode di interventi sempre con fondi PNRR, e quindi ci sarà una riqualificazione del plesso, di questa ala del plesso, consistenti nella sostituzione degli infissi, un miglioramento dell'efficientamento energetico, di conseguenza rifacimento poi della pavimentazione interna e della ritinteggiatura delle aule, e poi riqualificati anche gli stessi bagni. Lo stesso, ci sarà un intervento alle Grazie, saranno svolti interventi alla pavimentazione della palestra interna, provvedimento che andrà ad inserirsi in un più ampio piano di lavori già avviati e realizzati lo scorso anno, consistenti nel consolidamento del tetto. La palestra della scuola infatti era da tempo in condizioni precarie. L'amministrazione si è mossa, dice sul comunicato del comune, su più fronti per una riapertura celere. E questo quanto dice anche nella nota l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli. Poi vi consiglio, per chi non l'avesse seguito, in modo da poter avere un'idea senza ricorrere a inutili e a volte anche dannosi allarmismi, no, a volte gli allarmismi sono sempre dannosi, vi consiglio di seguire l'intervista che abbiamo fatto alla Emanuela Bergolesi, assessore ai servizi sociali, alla scuola, perché con questo potrete capire perché sono stati tolti i voucher, che ormai erano diventati inutili, ma che il comune non abbandona nessuna famiglia Reganati per quanto riguarda la possibilità tutti di seguire e di iscriversi e di frequentare le scuole dell'asilo nido, che è da 3 mesi a 36 mesi, anche dopo che in via Vogel c'è stato l'ampliamento della vecchia struttura da 39 a 100 posti. Bene, adesso ci avviamo verso la conclusione di questa nostra rassegna stampa. No, ci sono tante altre notizie che avremo modo anche di leggere nel corso della giornata, anche nel corso del nostro notiziario. No, dicevo, abbiamo anche altre notizie, le prendiamo però da Cronache Maceratesi. Più criteri per la scelta della discarica, così Pollenza, Lauribicena e Montefano rischiano la testa della classifica, cioè di essere messi in testa alla classifica, anche qui si parla di questo. Poi abbiamo gattino neonato a bordo strada, salvato da due poliziotti, siamo a Macerata, c'è tanto di foto del gattino che è stato salvato. Poi prendono a cinghiate il figlio e se non è in grado di recitare il Corano, la mamma rinviata a giudizio. Bene, cioè in poche parole, se non recitava bene il Corano, lo maltrattavano il figlio, lo prendevano a cinghiate. E vediamo, allora dice, prendono a cinghiate uno dei figli se non era in grado di recitare il Corano. Una volta gli avrebbero tappato la bocca con nastro adesivo per poi metterlo sotto il letto. Queste in sintesi le accuse per i genitori africani e residenti a Macerata all'epoca dei fatti. I due sono imputati al tribunale del capoluogo per maltrattamenti verso due loro figli che all'epoca dei fatti contestati avevano uno 6 anni e l'altro 12. Ieri per entrambi si è svolta l'udienza preliminare davanti al GUP Francesca Preziosi, che ha rinviato a giudizio la donna. Per l'uomo il processo è sospeso perché è irreperibile. La donna difesa, cioè, l'ha lasciato solo la donna. Vabbè. La donna difesa l'avvocato Raffaele delle Fave nega con forza le accuse. La mia assistita non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda. I fatti contestati sarebbero avvenuti prima del gennaio 2023. Portano la droga del figlio ai carabinieri, il giovane inizia una nuova vita, lavoro e percorso per disintossicarsi. Questo è successo a Coridonia, si tratta di un 29enne che è imputato davanti al GUP e al Tribunale di Macerata, sostiene che lo stupefacente era per uso personale, dopo il gesto coraggioso dei genitori ha intrapreso un percorso terapeutico e speriamo che lo porti sino in fondo questo percorso terapeutico con successo e che non ci pensi più a fare di quelle sciocchezze, di queste sciocchezze. Ad Esca su Instagram una 12enne e le chiede foto intime con la sorellina, un 31enne finisce sotto accusa. Dice ad Esca un 12enne, appunto, la sorellina addirittura aveva 6 anni. Questa in sintesi l'accusa per un 31enne residente a Cantù, finito sotto accusa al tribunale di Macerata. Il giovane è imputato per adescamento di minori. Ieri per lui si è svolta l'udienza preliminarmente davanti al giudice Francesca Grassi, dove difeso l'avvocato Maria Rosa Stefani Amarelli ha chiesto di valutare di patteggiare. I fatti contestati all'accusa, sostenuto dal PM Stefano Lanari, sarebbero avvenuti a dicembre 2021 in un piccolo comune dell'entroterra maceratese dove la ragazzina vive. Il tutto sarebbe avvenuto tramite il social network Instagram. E con questa notizia io vi saluto, vi ringrazio, una buona giornata a tutti e un buon proseguimento delle trasmissioni di Radio R. Ciao.